This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Che fare per evitare che si cada in questa dipendenza, in questa tossicodipendenza alla tecnologia?
Guarda, quello che vedo è questa timidezza che abbiamo nei confronti della interazione con le macchine.
Sì.
Per esempio, adesso siamo abbastanza abituati ad avere in casa nostra gli assistenti virtuali, no? Alexa, Siri, eccetera. E siamo abbastanza abituati a
incredibile, non è partita, cioè, nel senso, ce l'abbiamo lì ma non è partita, non
la chiameremo Alessia.
Ciao Alessia.
La cosa interessante è che inizialmente ci sentivamo un po' stupidi a parlare con queste macchine, no? Almeno questo è quello che nella mia esperienza, e inoltre ci vergognavamo un po' di parlare con queste macchine di fronte ad altri esseri umani, no?
È vero.
Perché ci sembrava una cosa innaturale, irrazionale, poco sensata, no? Poi ci siamo accorti un po' alla volta che questi dispositivi sono diventati parte della nostra quotidianità e quindi oggi li usiamo in casa per fare compiti un po' banali, no? Se ci capiscono, che non è detto, insomma. Spesso, non so quale sia la tua esperienza, ma nella mia spesso e volentieri, diciamo metà delle volte Alessia non è che capisca benissimo quello che gli stai dicendo. Questo significa che il nostro rapporto con la macchina un po' è cambiato, nel senso che, a parte che la macchina nel tempo evolve, cerca di capirci sempre un po' meglio, le possiamo affidare compiti sempre un po' più complessi, anche se non siamo ancora arrivati a quelli che in effetti vorremmo, ma quello che è interessante è che non ci vergogniamo più di tanto, diciamo, di parlare con le macchine di fronte agli altri esseri umani, cioè ci sembra una cosa abbastanza normale. Però, sempre nella mia esperienza, abbiamo imparato a comunicare con le macchine con il loro linguaggio.
Questo è interessante.
Cioè, non è che tu parli con Alessia come parli con i tuoi collaboratori, no?
Se io parlo così a Fede mi tira un cazzotto in faccia, giustamente.
Hai imparato alcune frasi che sono delle keywords, sono delle frasi fatte apposta che tu sai che la macchina capisce. Potresti anche utilizzare altre frasi, ma in realtà quelle sai che più o meno funzionano e usi quelle. Un linguaggio estremamente semplificato, fatto proprio di comandi basic. Uh-huh. Ora, ci aspettiamo che in futuro queste cose migliorino, nel senso che ci aspettiamo che le macchine imparino sempre di più a comprenderci e quindi di conseguenza anche noi a relazionarci con le macchine in modo un po' più simile a quello che facciamo con gli esseri umani. Però la strada non è così corta, insomma, è impervia.
Assolutamente sì, beh, questo lo si vede anche con strumenti che sono molto più avanti rispetto agli assistenti vocali, come appunto ChatGPT o comunque adesso GPT-4, che mi è capitato di vedere in azione in alcuni casi. Io mi rendo conto che, per tornare a quello che diceva Anders, lui ci ha visto un po' avanti. Lui a un certo punto dice questa cosa nel suo libro, dice noi abbiamo smesso di credere nella nostra interiorità, ok? Noi abbiamo cominciato a considerarci come macchine prima che arrivassero le macchine come le intendiamo. E questo inevitabilmente ci porta a relazionarci a questi strumenti con una sorta di soggezione. Il problema è che se ci rendessimo conto che noi abbiamo una natura completamente diversa da quella di queste macchine, perché queste macchine rielaborano, non hanno una spinta attualmente ancora che possa essere definita creativa, anche se tanti vorrebbero far sì che l'ENSA e lo Stable Diffusion siano effettivamente come Van Gogh o Gauguin. Magari su questo adesso mi dici come la pensi, io penso che siamo molto molto distanti da quel tipo di creatività, non perché sia minore, ma perché è una cosa diversa, molto semplicemente. E quindi questo mi comporta proprio la concezione del fatto che noi effettivamente stiamo utilizzando questi strumenti per colmarci, per rispondere a insicurezze che noi abbiamo perché siamo creature consapevoli e coscienti. Allora, com'è che tu vivi, anche nell'ambito dei tuoi studi, anche per gli studi che hai fatto per il tuo libro, com'è che vivi questo tipo di relazione? Cioè, secondo te, la relazione con la tecnologia parte da questa insicurezza? È un bene o un male?
Beh, la relazione con la tecnologia parte sostanzialmente da un bisogno che l'essere umano ha. Cioè, utilizziamo la tecnologia di base perché ci serve qualcosa. Tu parlavi della calcolatrice prima, parlavi dei calcoli complessi, no? Quindi quello, cioè, il foglio elettronico viene usato dal contabile perché è uno strumento di lavoro che gli semplifica moltissimo il lavoro e quindi gli permette di lavorare meglio, eccetera, eccetera. La cosa interessante è quando la tecnologia diventa completamente impalpabile, cioè non ti accorgi di averla a disposizione e di conseguenza diventa una sorta di commodity di cui non puoi più fare a meno e quando manca ti accorgi della sua assenza. È un po' come accade in casa con l'acqua che esce dal rubinetto, no? Tu sei abituato ad averla e non penseresti mai di non averla, ma quando apri il rubinetto e non ce l'hai, lì ti accorgi che
di tutto quello che sta dietro
abbiamo un problema, no?
Qui ai Cogito Studios abbiamo avuto una certa percezione del fatto che l'acqua non usciva. Certo.
E quindi la stessa cosa avviene con tecnologie di base che tutti quanti abbiamo a disposizione. Tu usi il tuo smartphone per fare delle cose e le fai. Sì. Quando c'è un problema, dici, porca miseria, non riesco più a fare questa operazione banale che fino ad oggi facevo. E qua ti accorgi dell'importanza che quel pezzettino di tecnologia ha all'interno della tua vita.
Quanto pensi che la tua arte e il tuo stile siano cambiati in relazione alle esperienze di vita che hai fatto?
Parli
di... Sia da un punto di vista quello che hai vissuto, ma anche, diciamo così, la maturazione di te come persona. Cioè, quanto vedi un parallelismo fra questi aspetti? O li riesci a vedere in modo separato?
Ma devo dire cosa ho avuto, perché magari non lo sanno.
Non lo so, cioè nel senso vedi tu, cioè nel senso io... Nel senso...
Sì, ma non è un problema.
Sì, assolutamente.
Allora, perché io praticamente, per chi non lo sapesse, 2 anni fa, peraltro oggi è il 25 marzo, quindi...
Sì.
Ok, 2 anni fa, esattamente 25 marzo, sono stata operata...
Ma dai.
...ad un tumore al seno, a 27 anni. Bellissimo. E quindi diciamo che poi da lì, cioè in realtà da prima, da quando avevo saputo della notizia, che era tipo febbraio, gennaio-febbraio.
Ah, quindi un mese dopo sei stata operata,
sì,
praticamente,
subito.
Un paio di mesi dopo, ok.
Sì,
okay.
Cioè hanno fatto strapresto. E, cioè, mi viene anche un po' difficile parlare di questa cosa, ma non tanto perché cioè, ci sto ancora male, quanto perché proprio ho ricordi poco lucidi di quel periodo lì. Comunque.
Anche perché c'era in mezzo anche a tutto il resto, cioè nel senso c'era quello, c'era il lockdown, la pandemia, quindi è stato...
Sì, che poi in realtà eravamo appena usciti dalla pandemia, ma poi neanche, perché comunque c'è stato ancora, c'era tutta la roba delle zone, e quindi vabbè.
Ah, sì.
E, insomma, diciamo che dopo quell'esperienza, che sfortunatamente non si è limitata all'operazione, ma poi dopo ho dovuto fare anche tutta la terapia, farmacologica, cioè la chemioterapia.
Certo.
E, sicuramente è stata un'esperienza che mi ha cambiata, che avrei evitato molto volentieri, sinceramente, anche perché mi ha lasciato degli strascichi veramente pesanti, quell'esperienza, nel senso che mi sono ritornati fuori tutti dei problemi, delle insicurezze, anche estetiche, che avevo seppellito dall'adolescenza praticamente. E mi sono rinvenute tutte fuori dopo, cioè alla fine di tutto il percorso,
certo.
Diciamo. Che poi la maggior parte delle persone magari dice, oddio è finito, che bello, basta. In realtà, quando ho finito, per me è iniziato il periodo peggiore. E quindi sicuramente sono cambiata. Il disegno, allora, probabilmente lo stile non è stato influenzato, però c'è stato un periodo che il disegno mi aiutava sicuramente, a esprimere quello che sentivo. Facevo anche tutte queste illustrazioni un po' astratte, che sono cose che di solito non faccio in realtà, però mi sono aperta un po' anche a questo. Era un modo, diciamo, per sfogare un po' le mie emozioni e allo stesso tempo cercare di far capire alle altre persone cosa provavo. Non so come.
Io ricordo una serie di vignette che pubblicavi in maniera anche autoironica. Sì. Diciamo così, soprattutto della fase della quando facevi la cameo.
Sì.
Perché io te lo dico, io ho vissuto in maniera, cioè nel senso, io mi ricordo quello che pubblicavi, e visto che comunque io te Dario vi considero degli amici, anche se non ci siamo visti mille volte, però comunque vi sento vicini, e quindi io l'ho vissuta emotivamente quella cosa là. Io mi ricordo le tue vignette e ho pensato, l'Agnese di un anno fa non le avrebbe pubblicate queste.
Assolutamente.
E io ho visto, questo in realtà te l'ho già detto, però ci tengo a ribadirlo, io quello che ho visto dall'esterno è stata una presa di consapevolezza di te stessa in questo percorso che è stato molto difficile. Tu dici giustamente, io ne avrei fatto meno, è certo, assolutamente. Però poi è diventato un bagaglio tuo quello che si vede. Cioè nel senso, io ti dico, rispetto a due anni fa, io ti vedo molto più... molto più matura nel modo che hai di comunicare, di esprimere anche a livello artistico.
No, di questo sono contenta, devo essere sincera, almeno qualcosa di buono c'è stato. Però diciamo che la parte negativa è quella di cui parlavo prima.
Certo.
C'è anche stata una piccola parte positiva, che appunto è questa presa di consapevolezza di me stessa, di quello che sono, di quello che ho fatto, di quello che faccio anche a livello lavorativo. Cioè comunque io ho firmato appunto il contratto con la Francia mentre facevo la cameo, cioè ho fatto tante cose mentre facevo la cameo. Con questo non voglio dire che sono il supereroe della situazione, perché non è così, però ho cercato il più possibile di vivere la mia vita in maniera normale e fare le mie cose, perseguire i miei obiettivi, eccetera. E sicuramente quello che mi ha fatto capire questa cosa, questa esperienza, è che sembrerà una frase fattissima, ma io non voglio avere rimpianti nella vita, perché io ora sono qua, domani non lo so.
Mm-hmm.
Cioè veramente, ma è una cosa che, ripeto, sembra una frase fatta, però è vero. Cioè io purtroppo... rispetto alle altre persone, o comunque alla maggior parte delle persone, io sono più a rischio chiaramente di avere una recidiva o delle cose.
Certo.
Quindi è vero che ora sono qua, domani non lo so.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
Possiamo licenziare Valerio nel frattempo?
Licenziamo Valerio?
Dai,
oggi l'abbiamo licenziato poco. Valerio, licenziato! Oh, questa liberazione. Cosa?
Dobbiamo dirlo tutti
e
tre.
Dobbiamo licenziarlo tutti e tre insieme.
Ok. Dobbiamo dire...
Ci facciamo anche una canzone sopra? Maestro, vada.
Contro il licenziamento.
O pro il licenziamento.
Chi può dirlo? Le note di questa canzone.
Valerio volava nei cogito studios verso una carriera bella, ma c'era Fede che lo licenziava. Valerio, sei licenziato. Valerio, sei licenziato, povero piccolo Valerio, non lo meritavi, come tutti quanti. Ma perché quell'uomo là sta facendo un video? È per caso un molestatore? Che cosa diavolo sta succedendo? Noi volevamo solo
il suo sigarone,
il
Mamma mia.
Ragazzi miei, abbiamo...
Questo è content.
Questo è content.
Puro content.
Questo è content.
Federico, io ho tanti piani, primi piani di Valerio distrutto dal dolore, se vuoi montare. C'ho un sacco di materiale.
Assolutamente, perché poi per esempio nella formazione un'altra cosa che vedo anche proprio all'università, vedo due movimenti opposti, che è sempre interessante perché l'essere umano ha sempre questa ambivalenza. Da un lato la disabitudine degli studenti ad intervenire, no? Io faccio delle lezioni che va per forse cose anche proprio per la materia di cui mi occupo, che sono le discussioni online, è molto partecipata e c'è bisogno di dire, di interpretare, di dire la propria, di dire come la vedi, perché c'è bisogno della collaborazione di tutti per vedere un fenomeno che è in corso. Cioè, io lo scrivo anche nel libro, noi lo smartphone ce l'abbiamo in mano da 15 anni, da 16 anni.
Ah, sì.
Cioè, quindi è un fenomeno talmente ridotto nel tempo, talmente recente, che non si può, nessuno può dire io conosco il funzionamento delle interazioni online. Chi lo dice è un truffatore, perché in 15 anni stiamo ancora cercando di capire, no? Le stiamo studiando ora. Allora, e io che cosa vedo nei ragazzi e nelle ragazze? Che il primissimo approccio è proprio una non volontà, un non desiderio di intervenire, che però secondo me deriva proprio da quel non sentire che la propria interiorità, la propria soggettività vale di per sé.
Certo.
Cioè, tra l'altro in una situazione, se ci pensate, laboratoriale, educativa all'università, di fronte a un docente, cioè sei al sicuro qui, puoi esprimere la tua opinione e anzi... Da un certo punto di vista è il posto dove devi sparare cazzate, no?
Certo.
Cioè il posto ideale dove sparare una sciocchezza e magari essere corretto, no? E c'è questo freno. Dall'altra però, appena gli dai corda su questo, un pochino, basta pochissimo, un po' di fiducia, nel dire fidatevi di quello che vedete, perché a volte vedrete delle cose che nemmeno il docente sta vedendo, e lì a loro gli si apre un mondo. Gli si apre un mondo, e che cosa fa? E questo è l'effetto finale, che volevo arrivare a quello che hai appena detto. Qual è l'effetto finale? Che si lanciano e sbagliano felici di sbagliare in un certo senso, cioè contenti poi di dire ah ok, mi era sembrato così, sono stato corretto magari anche da un altro studente o dal docente, dalla dinamica dell'aula, e incominciano a provare l'entusiasmo, la gioia, la soddisfazione di dire se sono stato corretto, ha ragione, attraverso questo errore ho imparato una cosa meglio degli altri, no?
Assolutamente.
E questo qui è proprio una pratica di vita, cioè se uno la fa questa esperienza con qualcuno che ti guida e ti rassicura in questo, e questa è l'educazione, anche la parte importante dell'educazione, la presenza, beh questa poi diventa una pratica di vita che ti fa ricostruire una fiducia con te stesso e la fiducia con gli altri, perché poi chi è sereno nello sbagliare, nel riconoscere dall'errore per imparare, è contento di essere corretto, in un certo senso è più disposto a essere corretto, e questo rende, diciamo, fa l'effetto corale opposto di quello che abbiamo detto prima. L'effetto corale di sfiducia è colpa della tecnologia, è colpa delle cose, eccetera. Questo effetto corale di fiducia incomincia a essere piccole comunità che imparano a tollerare, non solo a tollerare l'errore, a vedere l'errore come parte integrante del nostro modo di interagire. Noi dobbiamo sbagliare, devono emergere errori. Allora, perché lo trovo interessantissimo questo discorso? Perché a mio avviso ci sta proprio raccontando che il tema della mancanza, dello scoprire cosa mi manca come percorso di educazione, è veramente quello che stiamo a volte schivando, proprio in un'epoca in cui invece abbiamo disperatamente bisogno di questo, cioè dovrebbe essere la priorità centrale, proprio nell'epoca digitalizzata, della disposizione delle conoscenze e delle informazioni tutte a disposizione, l'epoca della connessione in cui siamo tutti più vicini, il nucleo che ci servirebbe è proprio, come dire, un'interiorità più rinforzata e un rapporto migliore con l'errore, con il procedere per errore, per ignoranza, ecco, per amore per l'ignoranza, non amore per il sapere. Mi piace questa definizione, sì, di filosofia.
Ma è assolutamente così, perché se ci pensi, cioè nel senso, in fin dei conti, se io adesso, se io fossi un falegname, dovessi insegnare a qualcuno come lavorare un pezzo di trucciolato per tirarne fuori un oggetto, la persona che si allena a questo, visto che è un oggetto concreto, tutti gli scarti, tutta la fatica per, la vedrebbe come parte di un processo che è inevitabile per poi avere un oggetto fatto e formato. Noi non sappiamo vedere quella concretezza nella nostra interiorità. Quindi non riusciamo a vedere che, non so, l'angoscia provata nei confronti dell'avvicinarsi di un esame non è il materiale di scarto di un elemento molto concreto, cioè il mio desiderio di prevalere su quella sfida, ma è un punto di inciampo che io potrei tranquillamente non vivere. Cioè, se tu non tratti la tua soggettività con tutto il corredo di emozioni positive, negative, desideri, angosce, paure, insicurezze, come quel pezzo di legno che devi lavorare a fondo per poter raffinare in un oggetto utile, ma vivi la tua soggettività come un... ma magari è tutta un'invenzione, ma magari è una fantasia, magari è un mio autoconvincimento, allora è inevitabile che quando vivrai quell'angoscia, quell'avvicinarsi faticoso, quella necessità di lavorare su un aspetto, non considerandolo come una cosa concreta, chi te lo fa fare?